File 15, pagina 155. Traiettoria. Non vedo più il dottore Gobetto. Dentro il Revier gli infermieri sono occupati ad alleggerirci dei morti e a infilare e togliere i termometri dagli orifici anali. Non ci sono medicine e il vito è uguale in tutto il campo. L'avvicendarsi di quelli che vengono e quelli che vanno è un fiume in piena. Alcuni, pochi, si ristabiliscono e tornano al lavoro. Io, frizionando con la coperta, cerco di mantenere i 38 e mezzo di febbre nel mio termometro, che posso sostituire ogni volta, due alla settimana, con quello degli infermieri. Riesco a farlo per 3 mesi. 3 mesi di un inverno siderale, dicembre, gennaio, febbraio. Intanto divento un esperto fra gli esperti. Sono qui da pochi giorni e vedo entrare Bravo che cerca barcollando una cuccetta. Mi metto con lui. Dopo 2 giorni spira, consumato dalla dissenteria, ha qualche ora di lucidità, senza speranza. E Zenorini? Dove sarà Zenorini? Sono solo in mezzo a tutti. Il posto di Bravo l'ha preso un gigante russo dai capelli rossi. È alto circa 2 metri ed è ancora in carne, ma anche lui ha una dissenteria violenta. La sua febbre scalda più della coperta. È un bonaccione, gentile e buono, che accoglie sorridendo questa accorta amicizia della disgrazia. Dura solo 3 giorni, muore anche lui. Un infermiere si avvicina per la conta e io lo muovo con un piede occulto dietro la sua schiena. Portano la razione di suppe e il pane d'io ne prendo 2, la mia e la sua. Riesco a far così per 2 giorni, poi devo lasciarlo andare. La coperta che abbiamo in dotazione è così piena di pidocchi che si possono raccogliere a mano aperta. Il mio corpo è tutto coperto di pustole purulente. In uno dei corridoi fra i castelli c'è una stufa. Qualcuno ha congelato i parassiti in un blocchetto di ghiaccio. Sembrano morti, ma sono invulnerabili. Sciolto il ghiaccio, ritornano a succhiare. È entrato dicembre. È arrivato un ufficiale medico dell'SS. Ha un cappotto grigio di pelle sopra il camice bianco. Si è chiuso in uno dei 2 uffici medici. Ogni tanto passa tra noi e sceglie qualcuno che non ritorna. Viene da Flossenburg e si ferma un paio di giorni a fare esperimenti sui pidocchi. Questa volta però le povere bestioline sono lasciate a noi. Dal laboratorio è uscito un paziente, il medico è dietro di lui e lo fa camminare fra i castelli. Lo riconosco, è Ardu, Mario Ardu, maresciallo d'artiglieria. È venuto con noi da Bolzano, l'ho lasciato a Flossenburg. Esulto, un amico di Verona, lo chiamo, non risponde. Quando il medico lo lascia mi avvicino. Mario, Mario, Mario Ardu, guardami, cosa ti succede, Ardu? È appoggiato a un castello, non mi sente, non mi riconosce, non è in sé. Poi guardo l'esperimento. Ha una gamba senza la pelle nella parte posteriore dal ginocchio alla caviglia. Una vernice rossa contiene il sangue e lascia intravedere le contrazioni muscolari. A un tratto il poveretto rompe in urli sconnessi e cerca di muoversi, cade, grida, senza cessare. Cerco di aiutarlo e lo chiamo con tenerezza, ma il viso ha già perso ogni espressione. Ricordo che aveva la faccia che parlava da sé. Di colpo smette di gridare, si afflossia, rimane inerte e morto. Il mio orrore vince il mio sdegno, però lo invidio per la sua eterna serenità. I monati lo portano subito fuori, mi avvolgo nella coperta e cerco di seguirli nella latrina, che come quella di Flossenburg ha la sua catasta di corpi nudi. Ardu non c'è, forse l'hanno portato direttamente alla baracca, dove sono immagazzinati in bell'ordine, uno sull'altro, migliaia e migliaia di cadaveri, attrezzi fuori d'uso, adoperati negli 8 mesi di Erzbruck. Sono congelati in perfetto stato di conservazione. Bravo e De Ambrogi devono essere lì anche loro, ma non posso che guardare da fuori e da lontano. E Zenorini? Dov'è Zenorini? Faccio per tornare al Rivière, quando sento una voce che mi chiama. Una povera e magra figura macilenta, con 2 grandi occhi buoni e inconfondibili, è Olivelli. Olivelli, come stai? Cosa fai? E lo vedi, tolgo il fango a questo canale di scolo. Olivelli, Olivelli, come sei ridotto? Io ti credevo imboscato in qualche ufficio di Lager. Oh no, io non sono capace di fare quello che si fa fare qui. In ogni modo, ma tu, anche tu sei ridotto, maluccio. Il capo di Olivelli arriva gridando a scaricargli una nerbata sulla schiena. Rientro e mi rimetto a fare l'ammalato. Siamo nel 1945. Ai primi di gennaio hanno separato il Rivière dalla Schonung, il convalescenziario, e io sono passato al secondo, un'altra baracca senza laboratori, adiacente ai bagni. Il mio corredo è la mia inseparabile coperta con i suoi abitanti. Ormai sono diventato un anziano e conosco ogni sentiero attorno alla morte. Il fatto di stare al coperto e senza lavorare, dove il termometro scende volentieri a meno 30, più che una grazia, è un miracolo. Sono ancora vivo, ma non forzo la mano al destino. Tutto è avvenuto d'impeto, senza piani. La Schonung al suo Schreiber, un altro polacco, il più spietato di tutti quelli che ho incontrato, non nasconde il suo narcisismo e le sue tendenze sessuali, cosa questa che lo rende ben voluto agli ufficiali della SS della casermetta fuori del campo. Con una protezione del genere si acquista completa immunità da ogni castigo. Il Block Baracca della Schonung si presta ai suoi baratti più di ogni altro, e Nicolas, così si chiama, è una specie di sultano con il suo bravo harem e i suoi favoriti. Ogni 2 settimane ritorna il medico dell'SS per mettere ordine. Questo si fa con uno straccio umido, una matita copiativa e una fronte. Una croce significa rimanere, una C significa crematorium, da trasportare a Flossenburg, e niente significa tornare al lavoro. Io scopro a tempo il sistema e riesco a comprare la spuntatura, una scheggia minuscola della mina di una matita. Mi è costata mezza suppe. È ben chiaro quello che mi aspetta se mi scoprono. Il blocco è diviso nel mezzo da 2 file di castelli, con una tramezza di assi fino al tetto, ma io riesco, un poco al giorno, ad allentare i chiodi di una tavola dentro una cucetta in fondo alla corsia. Viene l'ordine di fare l'inventario periodico degli attrezzi umani, gli utili, gli utilizzabili e gli inutili. Il tavolo del medico sta vicino all'uscita, in un varco obbligato. Il vaglio procede rapido e controllato. Gli abili escono e si inquadrano all'aperto per tornare al lavoro. Gli scarti con la C escono per entrare in un vagone ferroviario e gli ammalati curabili entrano fra i castelli a destra. Il medico guarda senza toccare e destina Arbeit, Krank, Kaputt. Nicolas, con lo straccio umido e la matita, come un sagrestano in chiesa, marca e destina il bestiame. Con il minuscolo ma prezioso frammento della matita che ho religiosamente serbato, marco furtivamente la mia croce sulla fronte, poi alle spalle degli altri sparisco in una cuccetta e da lì mi strizzo tra le tavole che avevo pazientemente schiodato. Il passaggio è così stretto che devo scorticarmi un orecchio e una tempia, ma passata la testa il mio corpo è così magro che scivola di là fra i crociati. Tutto questo è avvenuto in pochi secondi e ci sono riuscito. In verità, quando ideavo il mio piano, non avevo nessuna speranza di farcela. Posso essere visto da un compagno? Sarebbe un disastro perché tutti lo tenterebbero. È anche possibile trovare la cuccetta dall'altra parte occupata, ma tutto va bene per questa e per una seconda volta. Nessuno si è accorto di nulla ed io stesso stento a credere che tutto sia riuscito. Eccomi qui, ancora vivo ed impunito, ed è già il mese di marzo e il ghiaccio comincia a sciogliersi, ma come sempre succede, l'abitudine fa perdere la prudenza. Mi scoprono mentre mi cambio il termometro e stupidamente non mi guardo intorno. Uno dei compagni, un polacco, mi ha visto e mi ha segnalato. Mi danno 50 gommate blu nelle natiche che rimangono intoccabili per molti giorni, ma il freddo non è più tanto duro e le condizioni generali del campo hanno preso tutte una nuova piega. Il mio delitto è stato grave. Mi assegnano allo Strafkommando, squadra di punizione, più comunemente chiamato Scheisekommando. Si è completata forse l'ironia del castigo. Dagli scalzi al campo di punizione di Bolzano, da Bolzano al campo di punizione di Flossenbürg, da Flossenbürg al campo di punizione di Hersbruck e da Hersbruck alla squadra di punizione per la raccolta preziosa del concime umano, il miglior crittogamo del kraut tedesco. Dove finirà la gerarchia estrema della punizione? In realtà il punto presente del punito da Flossenbürg in poi è già il punto più estremamente estremo degli estremi. Questo è stato sempre lo sbaglio dei calcoli tedeschi: cominciare tutto con l'estremo e dall'estremo tornare sempre allo zero. Ma questo lo possiamo pensare solo noi, i redivivi. Dunque, la punizione sta nel riempire di feci con barattoli di latta un enorme carro botte, le feci assolute del lager di Hersbruck, che di per sé costituiscono una esuberante coltura di germi di ogni tipo, tifo petecchiale, sifilide, colera ed altro, che non sono in grado di capire. Invece di usare una pompa, dobbiamo fare il lavoro a mano. Quale sarebbe altrimenti la punizione? Immergiamo fino al gomito il barattolo nella fossa delle latrine, inginocchiandoci. Poi lo scodelliamo su in alto, dentro la bocca del grande barile. Logicamente ne sprechiamo abbastanza per farci una doccia sulla testa e sulle spalle. Dopo un'infinità di su e giù si fa il pieno. Infine, con sforzi sovrumani, riusciamo a spingere l'incredibile carrettone su per le colline melmose. Togliendo e rimettendo un grosso tappo di legno, distribuiamo qua e là per ogni dove la densa e nera broda. Naturalmente ne suppiamo un bel po' sulle nostre gambe. La corvée ha il suo capo, Peter il terribile ucraino. Fuori del lager ci scorta un caporale della SS. Noi, i tre puniti, diventiamo presto irriconoscibili. Non possiamo lavarci e le nostre cucce giacciono sul pavimento di pietre aguzze nella rimessa del carro botte. Il lavoro dura più o meno 6 ore, con brevi soste tra un viaggio e l'altro. Il caporale è un tifoso di pugilato e non perde occasione per mantenersi in forma. Oggi mi ha buttato giù un canino e mezzo incisivo. Il rosso del mio sangue si fonde col marron scuro della mia faccia. Incasso come un punchback in silenzio. Non penso certamente a reagire, spero solo che lui si stanchi e la smetta. Mentre mi piego, con le mani sulle labbra lacerate, odo una vettura fermarsi sulla strada, in fondo al pendio della nostra consegna a domicilio. Esce un ufficiale che grida al caporale. Questi scende lentamente, di malavoglia, ed evidentemente seccato del comando. L'ufficiale lo redarguisce. Mi immagino che non abbia potuto contenere il suo sdegno per la scena pubblica, ma è solo la logica della mia immaginazione. Il caporale risponde urlando, indicando le sue mostrine delle SS ed altri segni zodiaci sulla sua giubba. L'ufficiale tace, gira i tacchi, entra in macchina e se ne va. L'altro corre su e comincia a scazzottare un altro compagno che cade in silenzio, poi furibondo lo copre di calci, sempre strillando come un ossesso. Mi ordina di togliere il tappo e di lasciar correre tutto il contenuto prezioso. Il ruscello nero arriva contento fino alla strada, poi, sempre ululando e picchiando, ci fa tornare al lager. La sfuriata è durata solo qualche minuto, ma ci lascia perplessi. Ho imparato già un po' di tedesco, ma quando lo si abbaia non riesco a capir niente e non credo che ci riuscirò mai. Chissà che cosa è stato detto fra l'ufficiale e il caporale. Fatto è che intuiamo tutti una nuova esistenza. L'aria di marzo comincia a intiepidire. La botte riposa in rimessa. Il caporale non si fa più vivo e per un paio di giorni cerchiamo di stare fuori tiro. Così la pausa del dolore diventa piacere e il riposo libera la speranza. Ma ahimè, riappare Peter il Terribile stridendo e rombando con la sua miscela di russo e sassone. Ci grida che non stiamo facendo nulla. Davai, davai, schnell, arbeit, arbeit. Davai in polacco significa andare avanti. Il riposo mi ha ridato la voce. We have keine Arbeit, non abbiamo niente da fare. Lui raccoglie il primo che trova, un travetto di legno, e me lo dà sulla testa con tutta la sua forza di carnefice. Perdo i sensi, non so per quanto tempo. Quando ritorno in me, mi metto a urlare disperato. Sono cieco, non vedo, sono cieco. Un paio di mani mi sorregge e mi guida, un paio di voci furtive mi parla. Langsam, langsam, schade, das ist schade, Mensch, es ist schade, komm, komm mit. Piano, piano, peccato, che peccato, poveretto, vieni, vieni con noi. Ma presto un barlume mi ritorna agli occhi e lentamente recupero la vista. Per qualche mese mi ricorreranno questi momenti di cecità. Sono rimasto incosciente forse 4 o 5 minuti. Così mi dicono i miei poveri compagni color marron, 2 triangoli rossi, cecoslovacchi. Peter il Terribile è scomparso e noi entriamo fra gli altri del lager. Tutto è cambiato considerevolmente negli ultimi mesi. Tutte le baracche hanno passerelle per il fango e molte sono semivuote. Hanno evacuato più di 1 migliaio di capaci, cioè di quelli in condizioni fisiche più umane. Nessuno sa dove sono andati. Ne sono partite 2 colonne di circa 600 a piedi. Ci sono degli esigui arrivi da altri campi, da Belsen, da Auschwitz e da Buchenwald. Tutti dicono che Erzbruck è il peggiore, se fossero venuti 2 mesi fa. In ogni modo l'inferno è ancora inferno. Sono colto di sorpresa, insieme a un altro e senza capò. Mi mandano a lavare le latrine delle casermette della SS. Puliamo i cessi e laviamo i pavimenti, senza pressione e senza fretta. È un lavoro da niente. In un paio d'ore abbiamo finito e ci presentiamo al capoposto per rientrare, ma a me da solo mi fanno tornare a ramazzare il cortile interno. La sorte mi ha al fine concesso un po' di fortuna, una grande fortuna. Accanto a una porta delle cucine hanno lasciato un secchio pieno delle ossa del gulas. Sono ben pulite, pezzi piccoli, con la parte interna spugnosa e tenera, il sapore di una cuccagna caduta dal cielo. Mi lego le gambe dei pantaloni alle caviglie con due pezzi di spago e riempio con tutto quello che trovo. Finisco di ramazzare, rientro al campo, incredibile. Mi lasciano passare senza perquisizione. È già sera, l'ho fatta franca un'altra volta e sono ricco. Ho un capitale di baratto che mi dura diversi giorni. Posso così acquistarmi una maglia e un paio di scarpe leggere di cuoio e tela, anche queste di origine italiana, scarpe da ginnastica del nostro esercito. La fame è sempre la stessa, impellente, assurda, angosciosa. Ho finito le ossa da tempo e non ho altro in mente che cibo. Si comincia ad avere una certa libertà e si può vagare per il lager. Bisogna solo mantenersi fuori dai capò che ti cercano per la corvée. Malgrado sia riuscito a levarmi le croste del Scheisse Commando, non ne ho perso i lividi e il colore che si è infuso nella pelle. Un barbiere dal triangolo nero con una macchinetta tosa cani che crede di tagliare mi ha rifatto la Lagerstrasse in testa. I capelli erano cresciuti di un buon centimetro. Abbiamo poche notizie da fuori, ma c'è qualcosa nell'aria, qualcosa di buono. Gli allarmi sono più numerosi e un aereo con una stella rossa ha volato sul campo. Un po' per sottrarmi ai capò e un po' in cerca di qualunque cosa da mettere in bocca, vado girozzolando attorno alle cucine. Vedo lontano qualcuno che per istinto mi sembra di conoscere, sia per il modo di camminare, sia per la mia voglia di rivedere un viso noto. Vado incontro al suo venire e non posso credere ai miei occhi. Arturo Zenorini, ma sei tu? Si ferma, non mi conosce. No, non mi conosce. Mi avvicino di più ed un salto grida il mio nome e ci abbracciamo e le lacrime corrono libere, senza pudore. Zenorini è vivo, lavora alle cucine. Hai visto, mi dice. Hai visto? Te l'ho detto che ce la facevi. Anche tu. Ma ce la facciamo? Non lo so. Zenorini, non lo so. Quasi non mi importa più. Mi sento così debole. Tu sembri più piccolo, ma ti vedo forte, ancora in gamba. E ci parliamo di un milione di cose, anche di quelle inutili. Ci rivediamo? Sì, domani. Vieni domani verso quest'ora, se puoi. È l'ora di riposo. Se posso, sì. Se niente succede, sì, domani. È da tanto che non parlo italiano e Zenorini è vivo. Apro il cielo, apro una finestra su domani. Non posso spiegare cos'è un petto dove non c'è più un cuore. Ho trovato un gruppetto francese marsigliesi. Sono stati presi in una retata sui monti della Savoia. Sono maquis. Uno è un anziano che raggiunge la cinquantina. Lo chiamano General. È un ammiraglio della marina costiera francese. Gli altri sono cinque giovanotti ancora ben piantati, quattro marsigliesi e un parigino. Sono inseparabili e affiatati. Accolgono amichevolmente il mio rozzo francese e divento il loro esperto di prigionia. Come di consueto, fra i novizi non parlano d'altro che di fuga. Ed io mi unisco per accarezzarne i sogni. Come d'accordo vado a trovare Zenorini 2, 3, 4 volte, ma Zenorini non torna. Che cosa sarà successo? Era partito con una colonna di evacuazione. Li ho perduti tutti. Mi attacco ai francesi. Intanto la vita del campo diventa un po' più tollerabile. Sono partiti quasi tutti. Siamo rimasti in pochi, qualche centinaio. Gli scarti, quelli che si considerano di poco conto, eccetto i francesi che sono arrivati da poco. Si dice che probabilmente non ci faranno partire più e che gli alleati non sono lontani. Francamente, non so se crederci. E la fame è sempre la prima e l'ultima porta della coscienza. Sono ridotto male, ho poca forza per muovermi e ogni tanto perdo la vista per qualche secondo. Però non mi preoccupo. So che si tratta di qualche secondo. Comunque non mi spavento ormai più di nulla. Solo vorrei mangiare e poi morire. Mentre mi trascino in giro sperando che qualche cosa possa cadermi in bocca, i miei occhi fermano i miei passi. Sono arrivato, senza volere, alla latrina del Revier, la grande porta della baracca dei morti è spalancata e c'è un camion che li sta caricando. Due monati inguantati fino al gomito, con mani enormi, spropositate, come disegnate da un fanciullo, afferrano i cadaveri per le gambe e per le braccia e, facendo altalena, li gettano sull'autocarro, dove altri due come loro li accatastano e li ordinano. I corpi hanno cominciato a decomporsi con la primavera e ogni tanto un braccio o una gamba si separa dalla carcassa, poi, colmo fino ai bordi, coperto da un grosso telone, lentamente ed in silenzio, il camion esce dal campo gocciolando sui solchi delle ruote la linfa lattea densa che già era vita di tanti cari compagni. Un altro camion entra di turno. Non riesco a guardare più. Me ne torno dai francesi ad ascoltare i loro frizzi e a tacere per il resto del giorno. Pagina 168.